Il governo lavora sul fisco e tra le indicazioni che stanno emergendo c'è quella di un ipotetico taglio delle tasse per i redditi fino a 55.000 euro, quindi un'attenzione diversa al ceto medio. Al solito si cercano le coperture, mentre Meloni annuncia lotta contro i furbi e attenzione ai contribuenti onesti. Fuori dalle vicende italiane, la politica internazionale si muove a volte lungo strani assi, eh. La scelta della Camera americana su TikTok ne è una parte. Se la casa madre cinese non ne cederà il controllo, l'app verrà messa al bando. E la Cina dice: questo è bullismo testuale, eh. Si muove anche lungo assi tradizionali, come l'intervista di Vladimir Putin ai media di Stato russi alla vigilia delle elezioni, nella quale torna a parlare di atomica e torna a parlare ai soldati al confine con la Lituania. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Ragazzi, ma stiamo scherzando? Oggi è giovedì e c'è il grande collegamento con il nostro caro Fabio. È qui che va l'esultanza, altro che fine settimana.
Simone Spezia.
Buongiorno a tutti, eccomi qua, implacabile come ogni giovedì.
Incidi, baby, I'm hot, like the prodigal son.
Sono attenti.
Big a battalini, mini, money, mo, and flower, you're the chosen one.
Con tutto il rispetto per Giorgia Meloni, non ha a che fare solamente con lei, ma più che altro con queste frasi vuote che ogni tanto sentiamo e che sentiamo da molti anni e che uno dovrebbe provare a ribaltare per divertirsi un po'. Per esempio sulle tasse, abbiamo una nuova idea d'Italia più vicina alle esigenze dei contribuenti e delle aziende. Pensatela al contrario, abbiamo una nuova idea d'Italia più lontana dalle esigenze dei contribuenti e delle aziende. Non sarebbe male. Vogliamo un fisco sempre più ingiusto, iniquo e incomprensibile. Cioè, come adesso, mi fa notare l'autorevole collega Lauricella dall'altra parte del vetro. Vogliamo dare una mano ai contribuenti disonesti. Vogliamo favorire i furbi. Proprio per questo che alla fine, nel giorno nel quale Giorgia Meloni dice che le tasse non sono belle, è come essere in disaccordo, che ci piace sganciare quella metà dei nostri guadagni allo Stato che poi lo usa in modi incomprensibili, come sappiamo, in parte beneficamente, mi fa notare qualcuno, per finanziare una sanità che tutto sommato funziona con tutti i suoi difetti, per finanziare la scuola che è piena di difetti ma funziona anche quella, tutta una serie di servizi, per carità, ma sappiamo anche che poi, no, finisce, questi quattrini finiscono in una serie di buchi neri impensabili. Però proprio in questa chiave, alla fine, andarsi a riprendere quel Tommaso Padoaschioppa del 2007 che, ospite di Lucia Annunziata, dà proprio una sferzata e dice una cosa completamente diversa da quella che avrebbe detto qualsiasi politico, perché qualsiasi politico non l'avrebbe fatto. E invece un tecnico come lui, ex membro del direttivo della Banca Centrale Europea, super tecnico, al quale tutti gli economisti riconoscono una sapienza grandissima, una grandissime qualità, scomparso nel 2010. Beh, riprendere questo passaggio è sempre un tema interessante, per un punto interessante a cui partire.
Dovremmo avere il coraggio di dire che le tasse sono una cosa bellissima, è un modo civilissimo di contribuire insieme al pagamento di beni indispensabili come la sicurezza, come la tutela dell'ambiente, l'insegnamento.
Spezia, sgancia sti soldi e pagami le bollette, per favore. Grazie, in anticipo.
Non posso, amico mio. Devo prima finanziare i 20 anni di dissesto di Alitalia, le partecipate dei comuni, quelle che hanno solo dirigenti e non hanno nemmeno un dipendente. Devo finanziare i ricchi gettoni di presenza dei deputati del parlamentino siciliano e un sacco di altre strutture pletoriche, quindi non posso darle i soldi per le bollette, mi dispiace, amico.
Eccolo, eccolo, eccolo che gli falta il nervo. Attenzione, attenzione, attenzione.
No. Stamattina c'è un certo livello di allegria. Giovedì 14 marzo, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, le 6:36 minuti e 43 secondi. Al microfono Simone Spezia, naturalmente Carmelo Lauricelli in regia, Marco Santoro in assistenza in redazione, e voi se volete al 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Le tasse sono bellissime oppure no?
No.
Oppure forse si può trovare un equilibrio tra queste due affermazioni. Hanno una loro utilità. Meloni, appunto, non dirò mai che le tasse sono una cosa bellissima.
Il sistema fiscale deve chiedere il giusto e deve saper usare ciò che chiede ai cittadini con lo stesso criterio che userebbe un buon padre di famiglia, e cioè con buon senso, con lungimiranza, senza sprecare quelle risorse. Questo è un elemento fondamentale se quelle risorse si vogliono raccogliere. Non penso e non dirò mai che le tasse siano una cosa bellissima. Sono una cosa bellissima le libere donazioni, non i prelievi imposti per legge.
Il mito del buon padre di famiglia. Va bene. E però alla fine quello che dice Meloni non è molto distante da quello che dice Padoa-Schioppa, pur non dicendo che le tasse sono belle.
Ma devono essere immaginate in modo tale da far sì che chi ha pagato quelle tasse, comprensibilmente, diciamo controvoglia, possa almeno dire: però sono risorse spese per cose utili a me, per cose utili alla comunità nazionale.
Il nostro amico Francesco Piastrellista dice: dipende dal lavoro che fai per dire che le tasse sono belle, spaccati la schiena e poi mi dici se ti piace dividere metà del tuo guadagno con un socio che tutto sommato fa poco. Non male, non male. Va bene, invece, parlando un po' della sostanza di tutto questo, vengono a regime tutta una serie di elementi. I famosi testi unici dei quali abbiamo parlato ieri, e quindi un modello di semplificazione fiscale che passa attraverso la realizzazione e la compilazione di testi che eliminino o facciano sparire tutte le norme che si sovrappongono e che razionalizzino il sistema normativo fiscale. Questi testi, che sono una decina, sono adesso all'esame di tutti gli esperti, anche delle associazioni di settore, di chi se ne occupa, naturalmente fiscalisti, commercialisti e via dicendo, e insieme a questo alcuni degli elementi che abbiamo raccontato ieri, dei quali ci siamo occupati. Vi suggerisco la puntata delle 8:35 di ieri, lo spazio delle interviste, perché là abbiamo approfondito il punto sul tema della riscossione e sul tema della di quello che è contenuto all'interno del decreto legislativo varato l'altro giorno dal governo e che ha a che fare appunto con il tema della riscossione, questi 1200 miliardi dei quali più di una volta abbiamo parlato, che rimangono nel cassetto del fisco e non si riescono a riscuotere. Nel frattempo emerge un'altra indicazione interessante ed è la volontà da parte dell'esecutivo di intervenire per il ceto medio, ossia ridurre le tasse per chi guadagna fino a 55.000 euro. Il problema al solito, ragazzi, è sempre quello: le risorse, la famosa coperta corta. Vedremo. Intanto fa capire il viceministro Maurizio Leo, che è l'uomo che ha in mano tutte le questioni fiscali per il governo, che l'epoca delle rottamazioni è finita, lo fa ieri da Bruno Vespa.
Tant'è vero che abbiamo riaperto i termini e ora proprio il 15, quindi fra un paio di giorni, diciamo scade il termine per riadeguarsi.
Finite le rottamazioni?
Sicuramente sì. Abbiamo fatto tutto
allora,
il possibile.
Cominciamo.
Così dunque finite le rottamazioni, quando nelle scorse ore la Lega era tornata su questo tema, sulla necessità di, o almeno nelle scorse settimane, di una nuova pace fiscale. A proposito di Lega, mi pare che la giornata politica si concentra essenzialmente su questo, mentre sarete contenti di una notizia che dal punto di vista politico ha un impatto devastante sul pianeta, ossia il fatto che il centrosinistra ha scelto il candidato per la Basilicata ed è il professor Lacerenza, che se non sbaglio un oculista che è di origine di Barletta ma vive da 25 anni a Potenza. Vedremo come andrà, cioè il Busillis Basilicata è stato sciolto sostanzialmente, mentre invece è la Lega, mi pare, un po' al centro dell'attenzione su tre fronti essenzialmente. La giornata è iniziata con il pressing della Lega sul terzo mandato per i governatori, ha ripresentato un emendamento che comprendeva anche e anche un altro per abolire il ballottaggio per i comuni sopra i 15.000 abitanti se vince oltre il 40% dei voti. Nel pomeriggio Fratelli d'Italia aveva chiesto alla Lega di ritirare gli emendamenti sul terzo mandato per i presidenti di regione, in caso contrario avrebbero votato contro. Esattamente quello che è successo: la Lega non si è ritirata, si è votato in Senato e l'emendamento è stato respinto. Questo è uno dei fronti. Il secondo fronte è quello del codice della strada. Qua è pieno di cose il nuovo codice della strada, è in via di approvazione da parte delle Camere, tra le altre cose, stop per chi guida col cellulare tra le mani. Si prevede il ritiro della patente da 15 giorni a 2 mesi, una sanzione fino a 1.700 euro, in caso di recidiva 2.500. L'ipotesi di usare accertamenti da remoto per multare chi non dà la precedenza a pedoni e ciclisti, chi parcheggia negli stalli riservati ai mezzi pubblici, polizia, vigili del fuoco, servizi di soccorso. Multe fino a 1.000 euro per chi in città supera i limiti due volte l'anno. Ci sono tantissime cose all'interno di questo nuovo codice della strada. Ma c'è anche la protesta dei familiari delle vittime della strada. Dicono il governo dovrebbe riscrivere con noi il testo, il governo fermi la legge, quindi un nuovo codice della strada pensato anche per queste esigenze, che riceve una bocciatura, ci pare piuttosto pesante, perché non è il fronte del centro-sinistra ma appunto sono i familiari delle vittime della strada. Terzo punto è il ponte sullo stretto. Oggi il quotidiano La Repubblica, pur un quotidiano di centrosinistra, vicino al centrosinistra e certo non amico di questo governo, anzi direi abbastanza nemico di questo governo, apre su quello che viene definito uno stop al ponte di Salvini. Non è esattamente così, però il comitato scientifico ha segnalato 68 mancanze strutturali nel progetto. E scrive Repubblica: aprire il cantiere entro l'estate a questo punto diventa un miraggio. Ma quali sono queste carenze tecniche? Non sono esattamente formali. Il comitato scientifico chiede maggiori verifiche sugli effetti del vento. Maggiori verifiche sulla tenuta di alcuni elementi di fronte a sismi elevati che si sono registrati recentemente nel mondo. chiede di utilizzare materiali nuovi, di chiarire come e dove sarà reperito l'acciaio e garantire che questo rispetti le nuove norme in termini di elasticità. Come capite, è un momento un po' delicato per la Lega, anche a fronte di quello che è successo nelle scorse elezioni. Vedremo come procederanno queste cose. Il fronte internazionale, per il resto, è in realtà presto detto, perché tutto è contenuto fondamentalmente in quell'intervista realizzata da Vladimir Putin con RIA Novosti e con la TV russa, nella quale dice che dal punto di vista tecnico-militare, dice, siamo ovviamente pronti per una guerra nucleare, ma non abbiamo intenzione di scatenare una guerra nucleare, dice sostanzialmente. Dice anche che l'adesione di Finlandia e Svezia alla NATO fa sì che non si... che la Russia invierà truppe al confine finlandese, e ora ci saranno, e sul fronte medio orientale c'è, a dire il vero, poco, eccetto il fatto che Hamas ha smentito all'Arabia. Non c'è nessuna offerta internazionale per il cessate il fuoco. Infine, ultimo punto, anche questo ha a che fare con la politica internazionale, lo dicevamo prima, la decisione del Parlamento americano che dice a TikTok, attenzione, o la casa madre cinese vende la sua, il suo branch americano e vende a un paese più vicino, per così dire, a qualcuno di più, di meno ostile, mettiamola così, oppure l'app di TikTok sarà bandita da tutti gli store e sarà bandita dagli Stati Uniti. Come capite, è un pezzo di politica internazionale, perché che cosa fa TikTok, così come fanno tutti i social media? Raccoglie dati su tutti noi, e questi dati dove vanno a finire? Quando si tratta di un'azienda, già quando si tratta di un'azienda americana o di un'azienda europea, per l'Europa ci sono delle tutele maggiori, è difficile capirlo. Quando si tratta di un'azienda cinese, in parte anche finanziata dallo Stato, beh, diventa un po' più complicato dal punto di vista politico. Il traffico.
Tasse! Tasse! Bellissime, adorabili tasse!
24 mattino.
Il 14% dei contribuenti paga i 2/3 delle tasse. E poi, praticamente, ci sono io che da dipendente pago ovviamente fino all'ultimo centesimo, e quando devo prenotare una risonanza al Servizio Sanitario Nazionale ti dicono che praticamente non c'è mai posto, e che invece se fai la risonanza a pagamento il giorno dopo hanno posto. Quindi, detto tutto.
Sì, ho capito cosa intende, ma è esattamente quello che dico. Cioè, le tasse hanno un senso quando vengono utilizzate nel modo giusto, quando finiscono, quando tendono, quando possono finire in quel buco nero che... no, che sono gli sprechi pubblici, no, e gli sprechi pubblici fanno sì anche che poi non ci siano soldi per finanziare determinate cose, come per esempio un pezzo del Servizio Sanitario Nazionale. La riflessione è aperta, le tasse sono bellissime oppure no? No. Allora, invece parliamo della nuova direttiva che è stata varata ieri dal Parlamento Europeo sulle case, che... molto più morbida rispetto alla versione precedente, prevede che si riduca l'impatto climatico, l'impatto sul riscaldamento globale, l'impatto sulle emissioni degli edifici, fino ad arrivare ad emissioni zero entro il 2050, il che è un problema relativo per gli edifici di nuova costruzione, è un problema più grosso ovviamente per gli edifici più vecchi, che dovranno sottostare ad una serie di ristrutturazioni. Il tempo è lungo, però ci sono anche degli step intermedi e ci sono anche un sacco di eccezioni, lo abbiamo detto, i centri storici, gli edifici vincolati, gli appartamenti sotto 50 metri quadri e molto altro, gli edifici religiosi. La maggioranza che esprime il governo in Italia ieri all'interno del Parlamento Europeo ha votato contro questa ipotesi di direttiva. Buongiorno a Fulvio Martuscello, parlamentare europeo, capo delegazione di Forza Italia al Parlamento Europeo. Grazie per aver accettato il nostro invito, ci siamo.
Grazie a voi.
Senta, come mai avete votato contro? Perché in realtà l'Italia ha fatto una battaglia forte per modificare anche nettamente questa direttiva, e questa direttiva è stata modificata nettamente, come lei sa. Perché avete votato contro?
Perché non è stata modificata fino in fondo e perché l'impatto di questa direttiva graverà sugli italiani con una spesa pro capite che si aggira tra i 15.000 e i 60.000 euro. Rifare gli infissi, rifare tutte le caldaie a gas entro il 2030 è una spesa che gli italiani non possono permettersi, soprattutto perché non ci si è resi conto che le case sono totalmente diverse nei 27 paesi d'Europa, mentre magari una direttiva del genere ha un bassissimo impatto in Olanda, in Germania, in Svezia, ha un impatto totalmente diverso in Italia. Se aggiungiamo che noi siamo reduci da una spesa folle di 120 miliardi di euro per il super bonus, che avrebbe dovuto fare quello che la direttiva in qualche maniera ci chiede di fare e che non ha fatto, perché come sappiamo purtroppo tantissime di queste risorse sono andate via in truffe varie, di cui le cronache giudiziarie ci raccontano, capiamo che probabilmente non siamo pronti a gravare sugli italiani con una tassa occulta che è questa prevista dalla direttiva sostanzialmente.
Ma non è un obiettivo attendere utile questo qua, mi scusi Martuscello, anche in termini per esempio di risparmio energetico, no? Perché poi alla fine uno dice, vabbè sì, faccio questo investimento, magari incentivandolo anche corposamente, non con il 110%, perché no, è chiaro, sappiamo che tutte le strutture che genera, e però comporta anche un risparmio energetico, cioè a quel punto pago meno di riscaldamento, pago meno di elettricità, eccetera eccetera.
Ma guardi, c'è un tempo per tutto, questo non è il tempo probabilmente per gravare sugli italiani con una tassa occulta di questo genere. Siamo in una fase di crisi economica globale in cui siamo alle prese col finanziamento di un paese che è in guerra, siamo reduci da una pandemia per la quale l'Europa si è esposta in maniera considerevole economicamente, e c'è un tempo per tutto, c'è un tempo per in cui inevitabilmente il pianeta va messo prima della fame, questo è un tempo in cui probabilmente la fame va messa un attimo prima del pianeta. Abbiamo il tempo per poter recuperare senza problemi nella prossima legislatura una impostazione di questo genere, ma in una fase storica e economica come questa probabilmente bisogna ragionare in maniera diversa.
Senta, per la prossima legislatura europea, che prevedibilmente, stando ai sondaggi di adesso, sarà un po' più virata verso la destra e il centrodestra, è prevedibile che questa direttiva venga cambiata o addirittura annullata, secondo lei?
Ma guardi, innanzitutto parliamo di una direttiva e non di un regolamento. Il regolamento è immediatamente esecutivo nei confronti delle legislazioni degli Stati membri, la direttiva deve trovare poi leggi quadro nei singoli 27 paesi, quindi poi bisogna vedere l'Italia come si adeguerà rispetto a questa direttiva. Ovviamente il tema del pacchetto cosiddetto Timmermans, cioè il pacchetto proposto dall'allora commissario socialista all'ambiente, che tanti danni ha prodotto suscitando le proteste degli agricoltori che sono scesi in piazza in ogni paese dell'Europa, va cancellato. Quell'impostazione ideologica secondo cui l'ambiente può esistere anche senza l'uomo. Noi invece immaginiamo un pacchetto che riguardi l'ambiente che metta al centro la famiglia e le imprese, e coniugando diciamo la visione diversa dell'ambiente.
E quindi nella prossima legislatura pensa che questa impostazione si possa cambiare, dico, a partire anche da questa direttiva, che dice?
Ovviamente noi del Partito Popolare, noi di Forza Italia saremo in ogni caso al governo e ci impegneremo per far questo. D'altronde la nostra candidata alla presidenza della Commissione, la von der Leyen, già ha annunciato che su questo tema ci sarà una profonda revisione rispetto a quello che è stato l'impostazione ideologica, fortemente ideologica, degli anni passati.
Grazie Fulvio Martuscello, parlamentare europeo, capodelegazione di Forza Italia, appunto al Parlamento europeo. Il 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio, il GR a dopo.